Lode e ringraziamento al Signore per il grande privilegio che possiamo essere radunati qui per adorare, per udire la parola del Signore. Io penso ancora con riconoscenza all'ultimo fine settimana in cui Dio ci ha benedetto in modo particolare e ci ha dato la sua parola in modo meraviglioso e anche tramite la predicazione del fratello Branham che abbiamo trattato, ha parlato a noi tutti. Era la predicazione, la fede perfetta. Abbiamo constatato che la fede perfetta è presente, la parola di Dio perfetta viene annunciata e delle persone credono nelle sue promesse che ha dato. Era così da Abramo, da Mosè, da Isacco, da Giacobbe, da Noè, da tutti i profeti. Era così da Elia, quanto il Signore gli parlò e sul monte Carmelo l'ha mandato. Era fede perfetta nel suo cuore, perché il Dio perfetto, la sua parola perfetta l'ha indirizzata a lui e anche la sua volontà. E Elia poteva per beffarsi dei sacerdoti di Baal, così certamente egli era sicuro della sua faccenda. Poteva dire: gridi più forte, forse il vostro Dio dorme, forse è andato a passeggio, forse vuole fare qualcosa. Egli sapeva ciò che egli faceva, perché Dio l'aveva ordinato. E in questo c'è tutto il mistero della vera fede. E se noi, quale popolo Dio, abbiamo riconosciuto quale è la piena volontà di Dio per questo tempo e sappiamo che Dio ci ha parlato soltanto affinché possiamo avere una fede perfetta in noi. Elia non ha parlato della fede e altri neanche, ma hanno agito nella fede secondo la parola del Signore. Oggi ho portato la predicazione e noi ne parleremo. Mi ha colpito il fatto che il nostro Signore negli Evangeli ha portato tutto ciò che era necessario per la salvezza. Ha portato profezie che si sono adempiute, e anche per il futuro, e ha detto ciò che sarebbe accaduto fino alla fine. E qui, nel testo che noi abbiamo letto insieme, egli ha detto qualcosa che ogni giudeo doveva cacciare. Non c'era alcun giudeo che non si sarebbe scandalizzato da questa parola. Doveva, perché ciò che il Signore aveva detto qui era in contrasto con ciò che egli aveva detto prima, se non l'abbiamo capito in modo giusto, perché si tratta di questo. Ma i giudei certamente hanno letto Levitico 17 e sapevano ciò che il Signore aveva detto lì, e ora egli parla a loro in un modo che veramente, con tutto amore e con la buona volontà, non potevano accettare. Qui sta scritto in Levitico capitolo 17 dal versetto 10: se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona. E la eliminerò dal mezzo del suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone. Perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Qui abbiamo, insomma, già una grande parte dell'Evangelo. Il sangue non doveva essere mangiato, era per l'altare, e sull'altare doveva essere l'espiazione per i peccati, perché la vita era nel sangue. Ora il Signore, quale sacrificio è venuto, che è stato messo sull'altare, e il suo sangue, quale espiazione per molti, ma non l'hanno capito. Pensavano, egli verserà il suo sangue e poi dovevano prenderlo e berlo. Egli ha detto poi a questa parola, a questo pensiero, l'espiazione, egli l'ha fatto. Egli era il sacrificio, l'agnello del sacrificio e la vita dello Spirito che era nel sangue. È ritornato su di noi. Insomma, sono riconoscente per questa parola di introduzione, perché, come voi vedete, l'avevo già notato a casa, non qui, ma già a casa. Non sapevo esattamente ciò che verrà, ma tutta la predicazione, il segno, tratta di questo, che il sangue è stato versato e che lo Spirito di Dio, la vita di Dio, sarebbe ritornata su coloro la cui vita è venuta. Notiamo questi due pensieri. Chi avrebbe mangiato il sangue doveva morire. E poi viene la ragione, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo io vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Nell'Antico Testamento era il sangue dei sacrifici, ma la vita degli animali non poteva ritornare su di noi e non ci avrebbe servito a nulla. Doveva essere il sangue divino, doveva essere versato affinché la vita divina possa ritornare su di noi, perché la vita che era nel sangue è la riconciliazione e doveva essere l'espiazione. Vogliamo leggere ancora brevemente, leggere in Ebrei, Ebrei capitolo 9 dal versetto 11, Ebrei capitolo 9 dal versetto 11, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca spassa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire l'Iddio vivente. Qui si parla del nostro Signore che ha dato il suo sangue generato dallo Spirito, e spesso l'abbiamo udito e lo crediamo di cuore, che il corpo del nostro Signore generato dallo Spirito e che veramente era 100% santo. Il suo sangue tutto era santo e divino, benché in forma di uomo, ma era la realtà messa in evidenza che a cagione dello Spirito eterno, quale sacrificio senza macchia è stato offerto per purificare le nostre coscienze dalle opere morte. Qui abbiamo una piena redenzione in cui ogni opera attraverso tutto l'Antico Testamento è stato mostrato, e subito leggeremo della predicazione del fatto Branham e vedremo ciò che Dio ci ha dato tramite essa. In Matteo 26, che noi tutti conosciamo bene, quando il Signore ha festeggiato la Santa Cena, qui sta scritto dal versetto 26, Matteo 26, versetto 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene voi tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è espanso per molti per il perdono dei peccati. Vediamo qui che il nostro Signore ha portato la Santa Cena e simbolicamente ha parlato del suo corpo e del suo sangue, e Paolo lo dice poi più tardi in Primo Corinzi e dice: poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, fate questo: ogni volta mangiate del pane e bevrete del calice finché egli ritorni. Ora vorrei prendere il testo, forse il versetto che è messa quale fondamento di questa predicazione, in Esodo capitolo 12 versetto 13. Esodo 12 versetto 13. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove voi sarete. Quando io vedrò il sangue, io passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando io colpirò il paese di Egitto, qui era l'esodo dall'Egitto e il popolo di Dio doveva essere sotto la protezione del sangue del... Voglio leggere questo affinché voi sappiate che si tratta del popolo del patto e anche della parola del patto e anche del sangue del patto. Io leggo qui in Esodo 24, Esodo 24, per non leggere troppo, io leggerò il versetto 6 a 8. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini. L'altra metà del sangue lo sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Allora Mosè prese il sangue, ne aperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Qui abbiamo messo in risalto che Dio ha fatto un patto con Isacco, Giacobbe e Abramo. Poi sono venuti i 12 patriarchi e potete poi leggere in Esodo 19 e 20 il patto, ma poi qui il popolo del patto è già qua e ode le parole del patto e viene sparso col sangue del patto. Queste tre cose appartengono insieme. Il popolo di Dio, anche nell'Antico o Nuovo Testamento, tramite il sangue del patto è stato redento. Forse devo leggere questo affinché sappiate che tramite Golgotha tutti i credenti dell'antico patto sono stati redenti e hanno e i loro peccati sono stati perdonati quando Cristo morì sulla croce di Golgotha. Ebrei 9,15. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto. Notate ciò di cui si tratta, non soltanto di te o di me, ma durante la durata del primo patto, anche i peccati commessi in questo tempo, che i chiamati dovevano ricevere il bene promesso dell'eredità eterna. Dunque, in Cristo, l'Antico e il Nuovo Testamento, il Nuovo e l'Antico Patto sono stati messi insieme. Era l'adempimento del Vecchio e è anche l'adempimento del Nuovo Testamento. Egli è il punto centrale, senza di lui nessuno sarà salvato, che sia nell'Antico o il Nuovo Testamento. E tramite lui tutti saranno salvati che avranno creduto in lui, che sia nell'Antico o il Nuovo Testamento. Sta scritto perfino che tutti coloro nel tempo dell'Antico Testamento senza di noi non arriveremo al compimento, perché Dio per noi aveva in vista qualcosa di migliore. Non dovevano essere senza di noi arrivare alla perfezione. Dunque Dio in Cristo ha messo ogni cosa. I santi del vecchio patto non poteva portarli al compimento, ha dato loro delle promesse, ha operato la fede, li ha condotti, ma non potevano arrivare alla perfezione senza di noi. Quante parole della Scrittura potremmo leggere in questo contesto? Senza lo spargimento del sangue non c'è espiazione, ma tramite il sangue versato abbiamo una riconciliazione perfetta, un'espiazione perfetta in Gesù Cristo, il nostro Signore. E se sta scritto che già il sangue di animali in quel tempo bastava, quale indicazione che l'agnello sarebbe venuto e avrebbe versato il suo sangue, quanto più abbiamo noi che abbiamo messo la nostra fiducia e la nostra fede in Gesù Cristo, il nostro Signore, l'agnello Dio, che siamo stati liberati dai nostri peccati. Qui sta scritto, il sangue dovrà essere il segno alle vostre case, anche un segno e protezione, perché quanto io vedrò il sangue, io passerò oltre a voi. E poi sta scritto, questo giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età. Sappiamo che anche la Santa Cena è anche un memoriale riguardo a ciò che è accaduto sulla croce di Golgotha. Anche in questo potremo leggere nell'ora di mezzanotte, dovete leggere in Esodo 12, versetto 29, a mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese di Egitto. Si tratta qui di molte cose, ma vorrei leggere dalla predicazione del fatto Branham e io spero che noi possiamo poi abituarci perché crediamo che Dio ha parlato tramite lui e ciò che è stato detto è indirizzato a noi tutti e noi non daremo delle dichiarazioni, ma la leggeremo semplicemente. Il sangue deve essere per voi un segno. Ora qui parliamo di questo come Dio ha parlato ad Israele che il sangue dell'agnello deve essere il vostro segno. L'agnello che è stato immolato dagli israeliti era il segno chiesto da Dio. Doveva essere il sangue. Dio esigeva un segno e l'ha dato ad Israele e nessuna altra dimostrazione poteva essere. Non sarebbe stato riconosciuto. Per il mondo è pazzia, ma per Dio è l'unica cosa che ha chiesto è il segno. Deve essere presente. Potete avere qui il segno finché allora siete in possesso del segno che vi dà il privilegio e il libero accesso. Se io vedrò il sangue, io passerò oltre a voi. Cosa era? Qui si parla chiaramente e il fatto Branham ancora ne parla dopo, che i giudei non potevano dire noi siamo circoncisi l'ottavo giorno e Dio ha parlato a Abramo e Dio ha parlato a Giacobbe, a Isacco. Qui Dio ha parlato a loro e ha richiesto ciò che doveva essere. Qui non era più la domanda se ha parlato a Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Qui era l'esodo, qui era il sangue del patto per il popolo del patto che doveva credere la parola del patto e anche dovevano essere ubbidienti e nella fede dovevano dimostrare ciò che Dio aveva detto loro. E noi constateremo che Dio in questo tempo che si tratta della stessa cosa. Il credente che oggi sotto il sangue dell'agnello e si identifica con l'agnello del sacrificio è perfetto come possa essere. Voi vedete che l'agnello morì, un agnello che era innocente. Quanto Dio ha identificato Gesù Cristo, l'ha dimostrato quale agnello. Potete ora vedere la predestinazione? Egli era nato quale agnello, egli è cresciuto quale agnello, egli morì quale agnello, era l'agnello. Perciò ciò è l'unica possibilità, la natura divina che può accettare la parola è Cristo. Qui abbiamo un concetto che forse non abbiamo capito. Perciò ciò è l'unica possibilità della natura spirituale. Abbiamo un corpo di carne. Qui ora si parla dell'unica specie della natura spirituale e abbiamo letto che Cristo, a cagione dello Spirito Eterno, quale sacrificio è stato portato affinché la natura spirituale di Cristo possa ritornare sopra tutti coloro che avranno accettato questo sacrificio e possa essere rivelato. Il fratello Branham mette qui in evidenza la predestinazione e poi disse: perciò questa è l'unica specie della natura spirituale che può accettare la parola è Cristo. Voi sapete, egli legge più avanti, se fosse stato una natura di lupo, lo Spirito non avrebbe potuto venire su di lui. La natura dell'agnello doveva concordare con la natura della colomba. Egli lo dice e voi tutti potete leggerlo. Poi lui disse: io mi chiedo oggi, se Dio ci conduce ad una vita in perfetta comunione con Lui e al suo servizio, se il nostro spirito ogni tanto si oppone, in questo si dimostra. Io mi chiedo se noi siamo agnelli. Un agnello è ubbidiente. Un agnello è umile, non pretende ciò che gli appartiene. Lo potete coricare e tosare la lana, non si ribellerà, scrificherà tutto ciò che ha. Questo è un agnello, egli dà tutto, perfino se stesso, tutto ciò che ha. Ma con ciò non è tutto terminato. E ora viene subito questo che concerne te e me e noi tutti. Così è con un vero cristiano. Questo è una cosa, un agnello non pretende nulla per sé. E qui passiamo all'agnello di Dio, a tutti coloro che tramite l'agnello di Dio sono stati redenti e il suo natura, la natura spirituale l'hanno accettata e viene esposto ciò che noi siamo. Non soltanto diamo noi stessi, ma tutto ciò che abbiamo. E il paragone viene messo in risalto. L'unica cosa che l'agnello la lana non può avere di più e dare di più. Un agnello davanti al tosare. Così sta scritto del nostro Signore. Sta scritto, egli dà tutto ciò, perfino lui stesso e tutto ciò che ha. Così è con un vero cristiano. Poi devo chiedermi e devi chiederti, non l'uno all'altro, ma che ognuno per se stesso, cosa è con noi davanti al cospetto di Dio in realtà. Se noi della natura spirituale di cui si parla, se siamo riempiti di questa natura e se è una parte della nostra vita. Citazioni. Il vero cristianesimo deve essere dimostrato davanti al pubblico, nella vita pubblica, nell'ufficio, sulla strada, se ci sono delle difficoltà, dovunque possa essere, nella chiesa o ovunque. Il sangue è il segno e il segno deve essere usato. Senza questo, perfino il patto sarebbe senza effetto. Perfino il patto sarebbe senza effetto se Dio non avrebbe fatto questo patto che possa confermarlo in te e in me. Il patto è meraviglioso, ma se tu non sei incluso, è meraviglioso, ma non ti ha aiutato. Deve essere una cosa personale, deve includere te e me e l'effetto deve essere visibile nella tua, nella mia vita personale di fede. E abbiamo ricevuto in tutti questi anni tanti ammaestramenti profetici e biblici. Ora Dio vuole formare la nostra vita. Egli vuole operare in noi ciò che può sussistere davanti a Lui. E leggo, doveva avvenire prima che l'ira di Dio potesse venire sull'agnello. Sarebbe stato troppo tardi dopo che l'ira di Dio sarebbe scatenata. Ora abbiamo qui la nostra lezione. Cosa era accaduto? L'ira di Dio stava per colpire, ma prima che l'ira di Dio poteva colpire, Dio ha dato a Mosè l'ordine e al popolo Israele che gli agnelli dovevano essere uccisi nelle case. E il fatto Branham, il cui ministero era profetico, poi parla del tempo della sera, sul fare la sera, e vi è stato l'esodo a mezzanotte. Due concetti che conosciamo. Ci sarà luce sul fare la sera, ma a mezzanotte vi era una chiamata, ecco lo sposo viene. E così Dio ci mette insieme con ciò che avviene prima. E ora sappiamo ciò che avviene ora. Citazione. L'agnello sul fare la sera è stato immolato e il sangue nel fare la sera è stato usato. L'avete capito? Prima sul fare la sera ha avuto questo. Noi viviamo ora sul fare della sera di questo tempo, di questa epoca. Questo è il tempo della sera per la Chiesa. Questo è il tempo della sera per te, per me e per il mio messaggio. Io muoio. Io vado, io nel fare della sera dell'Evangelo. Quante volte abbiamo usato questo concetto? Poi entra nel tema che la giustificazione ha avuto il suo tempo e tutte le altre epoche e messaggi hanno avuto il loro tempo, ma ora Dio esige da noi ciò che è promesso per noi nel libro del patto e ciò che noi dobbiamo avere. Citazione: si tratta della vita, del sangue e dell'anima nella vita. L'anima è la natura della vita, perciò l'animale non ha una natura. Il sangue era la dimostrazione, la vita che è stata data. L'anima è la natura della vita. Chi pecca? Ogni corpo che pecca, ma ogni anima che pecca morirà. Si tratta di più. Non dobbiamo essere superficiali. L'anima è la natura della vita. È la vita di Cristo. Allora è diversa. Se è la tua, la mia vita, allora è di nuovo tutto diverso. Ora il fratello Branham dice, ma in questo noi discerniamo tra il sangue e la vita. Il segno per i credenti è ora lo Spirito Santo, non soltanto il sangue come in quel tempo, ma lo Spirito Santo di Dio. Il segno è, questo è il segno che Dio in questo tempo esige della comunità. Questo segno Dio deve vederlo, deve essere in ognuno di noi. Mentre vediamo le ombre della sera e l'ira sta per colpire, mentre le ombre della sera si avvicinano e l'ira sta per colpire dall'alto sopra le nazioni incredule, così come sui credenti increduli e su coloro che dicono di averlo ma non l'hanno. Noi non siamo interessati agli increduli e con le nazioni senza Dio, ma con i due concetti che debbono servire a te e a me, quale esame proprio, così come per i credenti increduli. Ci sono allora dei credenti increduli, e ne abbiamo parlato, che la fede generale dei credenti non basta, ma deve essere una fede ancorata nella parola di Dio, una fede che comprende le promesse di Dio per questo tempo, una fede generale tutti i credenti l'hanno. Non importa in quale direzione vanno, ma si tratta di credere ciò che la Scrittura ha detto per te e per me, per il nostro tempo. È soltanto là dove crede, così come ha detto la Scrittura, Dio si dimostrerà, così come sopra coloro che sono i credenti increduli è coloro che dicono ma che non l'hanno. E dunque entrambi è possibile che d'un lato crediamo eppure non crediamo tutto e crediamo come Dio ha detto e perciò non della fede in generale, nella fede. E poi è possibile che pensiamo di avere delle cose che veramente non abbiamo ancora. E poi vi è il pericolo che non chiediamo più e preghiamo, ma che pensiamo che abbiamo tutte queste cose. Dio parla oggi con noi una parola molto seria con te e con me. Non soltanto di dire noi abbiamo, non soltanto di dire noi crediamo, ma di credere ciò che Dio ha promesso affinché Dio possa essere rivelato tramite l'adempimento delle sue promesse che abbiamo veramente creduto. Poi Dio esige la dimostrazione che avete il segno, lo Spirito Santo, che l'avete ricevuto. È l'unica possibilità e anche l'unico modo che Dio passerà oltre a voi senza colpire, perché è la vita di Gesù Cristo che nei credenti è ritornata. Voi conoscete questa predicazione, l'abbiamo letto, il sangue degli animali è stato versato e quanto la vita sarebbe venuta negli uomini sarebbe terribile, ma qui si tratta di qualcosa di grande e di potente, di divino, il nostro Signore che a cagione lo Spirito Eterno si è offerto, ha dato la sua vita e questa vita ritorna sui credenti, entra nei credenti, il suo Spirito è colui che opera la vita in noi. Questo è l'unico modo, l'unica che Dio passerà oltre a noi, perché è la vita Gesù Cristo che nei credenti è ritornata. Questa è la pura verità. La domanda ora è se realmente la vita di Gesù Cristo è in te e in me, è venuta in te e in me, se è in noi. Quanto Paolo dice, non vivo più io, ma è Cristo che vive in me. Allora non erano soltanto parole, ma era realtà. E qui si tratta della vita reale di Gesù Cristo che nei credenti è ritornata. Notate che il fratello Branham qui parla del ricevere lo Spirito Santo. Ricevere lo Spirito Santo non è ciò che noi possiamo produrre, ma il vero ricevere lo Spirito Santo è la vita di Gesù Cristo tramite lo Spirito di Dio operata in te e in me. Non possiamo produrre noi stessi, possiamo anche mostrarlo, ma la vita di Gesù Cristo deve essere operato in noi tramite lo Spirito Santo. Nessuno lo può imitare. Ciò deve essere un dono di Dio, ma il pensiero che viene manifestato è proprio nello scopo affinché la vita possa ritornare su di noi. L'agnello Dio ha dato la sua vita. Sono due cose. Una, la riconciliazione e il perdono dei peccati tramite il sangue, e l'altro è la schiera riscattata dal sangue, viene la vita divina. E così Dio rende testimonianza che veramente apparteniamo ai credenti e non soltanto possiamo dire di averlo. E io penso siamo arrivati al punto, e lo diciamo ancora una volta, questa predicazione. E io mi chiedo se la vita di Gesù Cristo realmente è in me, è venuta la vita che sul Golgotha è stata là abbandonata, che quanto il sangue d'agnello è la vita di Gesù Cristo, vita nuova, divina, di risurrezione. Non soltanto non andare oltre, ma andiamo verso la fine. E perché andiamo verso la fine? Dio ha detto letteralmente che dobbiamo concentrarsi sulle predicazioni dopo i sette suggelli, che possiamo esaminarli, e la volontà di Dio. L'abbiamo notato e presto letto una predicazione, ma Dio non aveva finito. Ora dobbiamo capire che non le cose sono chiuse finché Dio le abbia chiuse, finché Egli li ha realizzati. E Egli dice ancora, nello stesso modo deve essere con ognuno che crede oggi. Tutto ciò deve essere riempito dello Spirito Santo, un segno che il sangue dell'agnello versato, che la vita che era nell'agnello ritorna di nuovo e abita nei credenti e suggellato. Noi parliamo di questo, che il sangue dell'agnello è stato versato affinché noi potessimo essere redenti, i peccati perdonati, e che siamo nati di nuovo ad una speranza vivente, e che siamo credenti riempiti con lo Spirito Santo, affinché la vita che era nell'agnello di Dio potesse essere nei credenti e possa essere suggellati. E questo è la natura di Gesù Cristo, la sua natura in te e in me, non ciò che tu puoi fare, che tu vorresti fare, ma una opera di grazia dell'Iddio onnipotente in noi tutti, affinché la vita che era nell'agnello possa ritornare nei credenti e così suggellato. Noi, cosa è il suggellamento con lo Spirito Santo? Cosa è l'essere riempito di Spirito Santo? E io penso che proprio questa parola qui forse dà come dobbiamo vederlo. Lo stesso Spirito Dio che ci ha condotto al ravvedimento ha aperto i nostri cuori affinché l'agnello di il sangue dell'agnello potevamo accettarlo. Lo stesso Spirito rinnova e riempie e fa ogni cosa nuova in noi. La vita di Cristo è la suggella nella tua e nel tuo cuore. Tutto insieme è l'opera di Dio nei credenti, che tramite il sangue dell'agnello sono stati redenti. Poi chi passa oltre voi, chi parla con voi o ha comunione con voi, vedrà che il sangue è stato applicato, la dimostrazione della vita che era nel sangue è in voi. Quante volte abbiamo udito il fatto Branham dire: se lo Spirito Santo, e egli disse, se lo spirito di Shakespeare sarebbe in me, io scriverò le opere di Shakespeare. E se lo spirito di Cristo è in me, allora devo fare le opere di Cristo, perché è la sua vita in me. E il nostro Signore in quel tempo ha detto: non faccio io le opere, ma il Padre che dimora in me. Fratelli e sorelle, abbiamo raggiunto il punto e non possiamo andare avanti così. Non c'è bisogno di discussione, di dottrina qua, dottrina là, altrimenti abbiamo bisogno di un incontro con il Signore che è morto per noi, che è stato seppellito e che il terzo giorno è risorto, che è andato nel cielo e che ritornerà e che ha versato il suo spirito. Abbiamo bisogno di un nuovo incontro con Lui e Lui sarà la soluzione e con certezza darà la risposta a tutte le domande. Non abbiamo bisogno di risposta degli uomini. Ciò di cui abbiamo bisogno è una risposta divina e abbiamo anche usato questa esperienza che prima c'è una promessa di Dio, quale parola, e poi la parola diventa carne, diventa realtà, e poi la fede che ha portato la parola vede l'adempimento. Poi come potrebbe essere ancora un'offerta più grande, perché Egli stesso è stato la riconciliazione. Dio è diventato carne, ha versato il suo proprio sangue divino. Era l'unica possibilità che la vita di Dio potesse ritornare. Non è questo un Evangelo meraviglioso? Se ci butta a terra, ci rialza di nuovo. Sempre ho visto nella parola di Dio, ci butta a terra e ci rialza di nuovo e ci mette sui nostri piedi della fede e ci fa sapere che siamo dipendenti da Dio. E se qui viene detto, se Lui stesso è stato l'espiazione, Dio è diventato uomo, verso il proprio sangue divino. Questo era l'unica possibilità che la vita di Dio potesse ritornare, perché ognuno di noi è nato tramite generazione naturale. Cosa era una piena redenzione in Gesù Cristo, il nostro Signore? Poi la propria vita, cosa è l'unica esigenza? Deve morire. E quale? E invece viene la vita di Gesù Cristo in voi, la quale è lo Spirito Santo, è il segno di Dio che voi avete accettato il sangue del suo Figlio Gesù Cristo. L'abbiamo sempre di nuovo detto, forse non mettendo l'accento come il fatto Branham lo dice in questa predicazione, ma la risposta divina per il credente che l'agnello di Dio ha accettato il sangue dell'agnello, quale riconciliazione e perdono viene dal cielo ed è una conferma tramite lo Spirito Santo che viene sopra gli uomini che hanno accettato per sé il sangue dell'agnello. Ora forse viene il pensiero di uno e dell'altro nel passato e diremmo sì, eravamo già credenti. Dimentica il passato, chi guarda indietro non può andare avanti. Se vogliamo andare avanti dobbiamo guardare avanti, non possiamo guardare indietro. E gli uomini non sono un esempio per le verità bibliche. Possiamo soltanto possiamo imparare dagli sbagli altri, ma dobbiamo guardare avanti nella fede e andare avanti e dire: Signore, con tutto il cuore accetto la redenzione e la riconciliazione tramite il sangue dell'agnello nella fede. Signore, io ti ringrazio e io ti chiedo, dammi la risposta e la conferma dalla tua gloria. E non abbiamo più bisogno di pregare che il cielo si apre. Egli è aperto. La tenda è via, la via è libera, Gesù Cristo è la via nuova e tramite il sangue possiamo entrare nel santuario eterno. Sono convinto che Dio tutti coloro che devono essere rapiti sotto questo ammaestramento della parola di Dio, non sotto il mio o di un'altra persona, ma sotto la chiara e vera parola dello Spirito tramite la parola di Dio in questi giorni. E beati tutti gli uomini che si preparano per udire ciò che lo Spirito dice alle chiese. Con l'aiuto di Dio, domani continueremo. Il tempo va avanti, è più avanti che pensiamo, ma devo dire, io ho scritto alcuni passi senza pensare e vedere i particolari, come tramite lo Spirito di Dio ci rendono vivente durante l'annuncio della parola di Dio, come i giudei hanno detto, come quello può darci il suo sangue a bere e la sua carne a mangiare. L'hanno frainteso, egli parlò con una lingua spirituale divina e non hanno capito. E quante volte è stato il caso con noi tutti, che Dio possa dare grazia, che come Paolo l'ha scritto ai Corinzi, un contenuto operato dallo Spirito e con ciò in comunione con Dio, perché si tratta di questo. Quante volte l'abbiamo detto, che tramite l'annuncio della parola di Dio vi è la comunione con Dio. Io credo che possiamo veramente guardare a Golgotha di nuovo. Golgotha deve essere per noi in tutta la sua importanza, deve diventare grande come era per Dio e deve diventare per te e per me. Poi capiremo ciò che essere completamente giustificati per mezzo della fede in Gesù Cristo, nella presenza di Dio, come se noi non avessimo mai peccato. Ci sono tanti passi che possiamo leggere e Dio ci mostrerà ciò che Egli vuole fare con noi in questi ultimi giorni. Io credo che l'ammaestramento doveva precedere, ma che ora possiamo approfondire affinché Dio possa fare ciò che Egli vuole, ha mandato la sua parola in questo tempo, che la sua benedizione sia con noi tutti per grazia. Amen.